L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, Lara Montagna con voi per la prossima ora. I giovani alla scoperta dell'affascinante vita in fattoria grazie ad AgriViva. Ogni anno circa 1500 ragazzi scoprono quanto sia variegato il mondo agricolo e vivono momenti indimenticabili presso 500 famiglie ospitanti in tutta la Svizzera. Tanti lavori diversi come dare da mangiare alle capre, fare il fieno, accudire i bambini, cuocere il pane, cogliere le fragole, le ciliegie e molto molto altro. Oggi incontreremo Federico Cecconi, che ha vissuto questa esperienza per ben 8 volte di fila. Lo scambio giovane famiglia contadina è arricchente e Federico ci racconterà le sue esperienze che resteranno per sempre impresse nella sua memoria e nel suo cuore. E poi dalle Canarie un'imprenditrice ci parlerà delle sue creazioni, abiti ecologici che ci ricordano il valore assoluto di ogni albero e di ogni foglia caduta sul terreno. Foglie raccolte, impresse su seta tramite antiche tecniche di lavorazione manuale. Da Tenerife, una delle 7 isole delle Canarie, ospiteremo Grimilde Canaria. Nella seconda parte della trasmissione, che va in onda oggi preregistrata, gli esperti dell'Ora della Terra proporranno 3 momenti di approfondimento sulle tematiche di loro competenza: orticoltura, giardinaggio e frutticoltura con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Benvenuti nell'ora della terra.
E su e giù per body, con quel gin gin per mano, e tu ti me domanda, e tu ti me domanda.
Salta fuori con voce serpentina, e mico non pepina, e mico non pepina, e nella salta fuori con voce serpentina, e mico non pepina, la figlia dell'ufficiale. Ricamare, far calzetta, ricamare, far calzetta, le buona da cucire, cucire, ricamare, ricamare, far calzetta, la figlia dell'ufficiale.
La gana gamba storta,
e tu faccia l'umaga, le tuta sgangherata, le tuta sgangherata, la gana gamba storta, e tu faccia l'umaga, le tuta sgangherata.
agriviva.ch, momenti indimenticabili in fattoria. Do il benvenuto nell'ora della terra a Federico Cecconi. Buongiorno Fede.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Pronto per una nuova avventura, anche perché tu sei un veterano di Agriviva. Ma per chi non conoscesse ancora Agriviva, spieghiamo subito di che cosa stiamo parlando, Fede.
Beh, allora Agriviva è un'associazione che appunto a livello svizzero si occupa di cercare aziende agricole e giovani tra i 14 e i 25 anni che siano interessate, le aziende, ad ospitare questi ragazzi e appunto i ragazzi o le ragazze ovviamente a avere un'esperienza in un'azienda agricola, solitamente in un ambito familiare, per cui vivere con la famiglia e scoprire sicuramente un lavoro che probabilmente non conoscono, in magari anche una zona della Svizzera che anche quella non conoscono, perché c'è ovviamente la possibilità di cambiare cantone, di variare anche proprio panorama, diciamo dall'altopiano alle Alpi, alle zone dei laghi, e vedere aziende che si occupano appunto dell'allevamento del bestiame o di frutticoltura o orticoltura e prendere appunto parte alla vita quotidiana delle aziende.
Senti, ma tu come hai iniziato? La tua prima azienda, la tua prima esperienza con Agriviva, te la ricordi bene?
Sì, mi vengono ancora in mente un sacco di ricordi e sono salito quando avevo appena finito la prima liceo in estate sull'Alpecé, sopra dei Rolo. E all'inizio ero stati solo 3 settimane perché è esperienza nuova, non rischiamo, facciamo solo un breve periodo, poi chissà come andrà. Spettacolare, è stata... Quello proprio mi ricordo sempre, quello che mi ha detto il contadino, il Bruno, quando ci siamo conosciuti. Questa sarà un'esperienza che ti ricorderai per sempre, e difatti è così. Certo, il ritmo è diverso, diciamo, sveglia la mattina presto, andare a prendere le vacche al pascolo, mungere, e poi a scoprire come si fa il formaggio in caseificio, aiutare il casaro, anche già solo vedere come si scalda il latte, come funziona il taglio della cagliata, la messa dell'impasto nelle presse, la cantina. E poi il fieno nel pomeriggio, mi ricordo, andavamo sempre più in basso a fare fieno poi per le vacche durante l'inverno.
Io vedo che ti brillano ancora gli occhi a ricordarlo. Tu studi architettura, ma questa esperienza, la prima dunque all'Alpecé, ti è rimasta nel cuore e hai deciso l'anno successivo di rifarlo. Hai cambiato al peggio? Hai cambiato famiglia?
Purtroppo lì la famiglia non ha più dato la disponibilità per ospitare dei giovani attraverso Agriviva, e ho trovato quest'altra azienda agricola Serravalle di Diego e Giovanna D'Andrea in Bassa Val di Blegno a Semione, e dove mi sono trovato veramente bene, tant'è vero che è lì adesso che vado, anche adesso durante quest'estate sono lì a lavorare con loro. E appunto da ormai 7 estati fa ad oggi ci siamo sempre rincrociati, sempre rivisti, e è stata una collaborazione che stiamo ancora portando avanti in modo fruttuoso.
Ma dici, se hai aumentato il periodo, quindi non sono più 3 settimane, solitamente che periodo fai con loro?
Ormai sono 2 mesi fissi sempre, che è il massimo appunto che Agriviva dà come disponibilità.
Vitto, alloggio
incluso, più una
paghetta,
una piccola paghetta, diciamo, non è un'esperienza, diciamo, per portarsi a casa una gran quantità di soldi, però sicuramente è un'esperienza di vita, assolutamente.
Senti Federico, secondo te che cosa di tuo regali ogni estate a questa azienda? Che cosa loro percepiscono e portano a casa della tua vita insieme a loro? Perché quello che tu porti a casa forse l'abbiamo capito, ma quello che lasci tu a loro cos'è?
Ma sicuramente un grande entusiasmo, spero. Non lo so, forse vedere come poi di anno in anno entra a far parte proprio del mestiere, della vita, per cui inizia a conoscere bene gli animali, inizia a conoscere i posti, sai come funziona la routine e ti senti integrato, diciamo, in quello che è l'ambiente.
Quindi dai del tuo, non soltanto nella pulizia, nei lavori manuali, in quelli faticosi, ma ci metti un po' di estro, qualcosa di tuo?
Sì, soprattutto diciamo dal punto di vista proprio dell'imparare, nello scoprire, uno soprattutto, immagino anche tutti gli altri giovani che fanno queste esperienze, non conoscendo niente, fanno 1000 domande, sono interessatissimi, voglio sapere un sacco di cose e c'è sempre dall'altra parte la disponibilità nel rispondere, nel approfondire i temi, anche in domande che magari possono sembrare sciocche, banali, ma non conoscendo, non sapendo niente dell'ambiente è tutto da scoprire.
Ma ti ricordi la prima volta che hai dovuto andare a prendere una mucca, a prendere una capra, l'approccio proprio?
A me facevano paura le mucche perché erano troppo grandi, erano grandi, erano grosse, poi 14 tutti in un colpo solo, poi tra parentesi sembravano tutte uguali, nel giro di 3 settimane si può riconoscere una per una, chiamarle per nome, e poi inizia a capire quella che ha il carattere un po' più introverso, quella che è un po' più birichina, quella che è più docile. Diventano amici anche gli animali, assolutamente.
Hai mai pensato che non farai l'architetto in futuro, ma farai il contadino?
Diciamo che per ora finirò architettura e dopo chi lo sa.
Senti, ma tra l'altro tu sicuramente allora avrai organizzato insieme alla tua famiglia estiva anche il brunch del 1° di agosto.
Sì, esatto, è appunto il 1° di agosto, festa nazionale, e su ad Agro in Val Malvaglia abbiamo su un monte con la cascina dove siamo su praticamente tutta l'estate a far fieno, e lì organizziamo appunto il brunch. Abbiamo ospitato l'anno scorso 180 coperti, è stato un lavorone, però è di grande soddisfazione, tutti contenti, noi che abbiamo servito e preparato e tutte le persone che sono venute a trovarci, gli ospiti, diciamo, tutti soddisfatti, tutti contentissimi.
Esperienza che si ripeterà anche quest'anno?
Sì, esatto, fra qualche giorno, bel tempo sperando, saremo appunto ad Agro in Val Malvaglia per il brunch il 1° d'agosto.
Quindi chiunque volesse arrivare a trovarvi il 1° d'agosto e passare con voi questa giornata di festa potrà farlo e conoscerti.
Sì, conoscere me, conoscere D'Agro, conoscere gli animali, perché comunque avremo lì qualche animale, e gustare i nostri prodotti, appunto formaggi freschi di capra, formaggi di mucca stagionati, salumeria dei nostri maiali, ormai della mazza precedente, e poi il dolce crostata con le nostre uova, perché abbiamo anche le galline.
Mi piace quando dici abbiamo il nostro, sei parte della famiglia ormai.
Ormai sì, mi sento parte della famiglia ed è bello così.
È bello così, e questo è grazie ad Agriviva. Ricordiamo il sito agriviva.ch, c'è anche un opuscolo che spiega molto bene in dettaglio come scegliere, ci sono anche dei filtri, se una persona vuole, un ragazzo o una ragazza vogliono andare nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese, fare questa esperienza anche per imparare una lingua, per migliorarsi in una lingua, si può fare, altrimenti si può rimanere nella Svizzera italiana come hai fatto tu e vivere un'esperienza magari più vicini a casa, che sicuramente lascia nei cuori di questi tanti ragazzi ogni anno qualcosa di eccezionale. Tra l'altro vogliamo dire che non è soltanto un'occasione estiva.
No, assolutamente, ci sono aziende che danno la loro disponibilità per raccogliere giovani durante tutto l'anno a seconda del momento in cui hanno più bisogno per il lavoro, o proprio sempre, perché c'è sempre bisogno un po' di manodopera, e può essere appunto l'occasione anche per chi non solo appunto durante le vacanze estive, ma magari sta facendo un anno di pausa dagli studi o per mille altri motivi, può fare 2 mesi di questa esperienza durante l'anno, per cui magari più in primavera, per cui magari in stalla più con gli animali, oppure in autunno, per cui magari in zone dove c'è la vigna, vivere il momento della vendemmia o della raccolta delle patate, non lo so.
Federico Cecconi, grazie per averci raccontato le tue 8 esperienze con Agriviva e buona estate.
Grazie, ormai nel pieno.
Tra poco lasceremo la Svizzera per andare virtualmente a Tenerife, una delle 7 isole vulcaniche dell'Oceano Atlantico a largo dell'Africa nord-occidentale, che insieme formano una comunità autonoma della Spagna. E lì incontreremo Michela Cattivelli. Perché? Beh, lo scopriamo insieme dopo questa canzone.
Thank you.
www.grimildecanaria.com, un sito internet che ci porta direttamente a Tenerife, dove troviamo Michela Cattivelli. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie Lara di avermi accolto qua con te.
Beh, è un piacere anche perché sei una grande amante della natura, degli alberi in particolare, delle foglie in ancora più particolare, perché queste foglie che tu raccogli diventano delle opere d'arte, pezzi unici. Stiamo parlando di abbigliamento, di sartoria, di moda, sì. E quindi del tuo lavoro.
Sì.
Grimilde Canaria, un modo per avvicinarsi alla natura indossandola, è corretto?
Esatto, è proprio così, anche perché quello che vogliamo cercare di trasmettere con quelli che sono i nostri capi di abbigliamento e i nostri tessuti è proprio la bellezza di potersi portare addosso un angolo, uno scorcio di quello che è la bellezza appunto della natura. Come infatti disse Seneca, che è un po' il nostro motto, l'arte non è altro che imitazione della natura, perché così la natura è perfetta. Grimilde Canaria nasce appunto da un progetto ecosostenibile. Questa nostra passione abbiamo deciso di trasformarla in quella che era il nostro lavoro. Io credo di fare per me ovviamente uno dei lavori più belli al mondo, perché io sono costantemente a contatto con quello che è la natura. Amo gli alberi da sempre, infatti io nasco un po' come diciamo hobbista e pittrice, e da sempre infatti i miei quadri rappresentavano boschi, perché per me è veramente bellissimo, mi danno proprio senso di pace, di tranquillità e di meraviglia. Noi abbiamo iniziato questa attività, appunto questa passione, in Italia, e ci siamo poi trasferiti a Tenerife proprio per sfruttare quella che era la stagionalità delle foglie. Là infatti ci sono diverse biodiversità, perché l'isola ha diversi microclimi e quindi si ha la possibilità di ritrovare foglie tutto l'anno, foglie differenti, e si riesce quindi a comunque poter ammirare questa natura sempre. Infatti là inverno praticamente non esiste.
Quindi Michela, tu esci dal tuo atelier, sì. Vai, raccogli le foglie, lo fai seguendo il tuo istinto, seguendo ciò che ti piace di più, oppure c'è un altro criterio nella raccolta di queste foglie?
Allora, c'è sicuramente uno studio, e noi tutto questo lavoro lo facciamo solo su tessuti naturali, e anche la preparazione del tessuto, che è una preparazione importante per poter poi riuscire a stampare con foglie vere e fiori, è fatta solo con elementi naturali, un po' come si faceva nell'antichità, nel Medioevo o anche prima. Una volta che quindi noi abbiamo preparato questi tessuti con questi sali, con la crusca, con latte di soia, quindi tutti elementi non inquinanti, perché la stessa acqua poi io ad esempio la utilizzo per innaffiare le mie piante, il mio giardino. Una volta che ho preparato i tessuti, lì scatta la parte più bella, perché partiamo la mattina e andiamo nei boschi, nei prati, e andiamo a cercare quelle che sono le foglie. Le foglie praticamente che andiamo a ricercare sono comunque state prima studiate. Cerchiamo infatti ad esempio di utilizzare principalmente foglie o infestanti, oppure foglie legate a quello che è il territorio. Quindi seguiamo molto anche la stagionalità delle foglie. Ovviamente non tutte le foglie possono essere utilizzate per questo ecoprint. Alcune foglie infatti stampano, altre no. È importante conoscerle, e questa attività mi ha permesso appunto anche di conoscere meglio ancora la natura. Spesso mi soffermo infatti a guardare anche tante piccole piante che prima non avevo neanche mai visto, mai notato. Mi soffermo a vederle anche magari anche con la loro bellezza e la loro forza, come magari cercano di spuntare da un marciapiede. E grazie anche alla tecnologia che abbiamo ora, ci sono diverse applicazioni ad esempio che ho scaricato, e non faccio altro che fotografarle, perché cerco anche di capirle, di conoscerle.
Poi le porti a casa?
Le porto a casa, prendo il mio tessuto, le pongo secondo un disegno che decido appunto al momento, che magari ho deciso prima, le pongo sul tessuto, questo tessuto poi lo arrotolo su un supporto, lo lego molto forte e lo metto in pentola. Lo metto in pentola a cuocere, da questo anche tra l'altro anche il nostro nome Grimilde, non è altro che la strega di Biancaneve, perché è un po' un lavoro da strega il nostro. E dopo circa un'ora e mezza il tessuto può essere aperto, e lì è la magia. Ogni volta infatti per me è come se fosse Natale, tra virgolette, perché apro questi miei rotolini, che sono tutti poi i miei figlioli, praticamente tutti i miei bambini, e scopro la bellezza della natura.
Non c'entra nulla col batik?
No, non c'entra nulla col batik, assolutamente nulla. Questa è una tecnica di ecoprint.
Si chiama ecoprint?
Esatto.
e naturalmente ogni pezzo è un pezzo unico.
È un pezzo unico.
Vogliamo citare qualche foglia utilizzata, quindi qualche albero,
certo,
che tu riporti sui vari capi, che sono magliette, ma sono anche delle sciarpe, dei foulard su seta, ma non soltanto su seta.
Basta che siano tessuti naturali, quindi si può utilizzare sul lino, sulla canapa, su nuovi tessuti tipo bambù o lempur, che ad esempio è fibra di abete bianco, cotone ovviamente, biologico, tutte comunque tessuti naturali, perché appunto questa ammordenzatura che facciamo alla base, questa preparazione, erano ammordenzature antiche e quindi nell'antichità non c'era poliestere, tutti questi tessuti che invece ci sono ora, e anche le tinture sono fatte con bacche, radici, quindi tutti elementi naturali.
Vedo che tra le mani stringi,
esatto,
un capo che è una sciarpa,
esatto,
una pashmina, qualcosa,
sì,
di molto, molto leggero,
sì.
E impresso per sempre su questo capo,
ad esempio,
che foglie
bambù
ci sono?
Bambù, il bambù sacro, abbiamo ortensia, foglie di ortensia e foglie di geranio, ad esempio in questo.
La cosa che mi sorprende di più è vedere quanto siano precise le venature di queste foglie, quanto si riescano a vedere i dettagli, addirittura le malattie.
Sì, perché infatti io tra l'altro cerco anche proprio di andare a cogliere quelle che sono anche le foglioline, magari con dei buchettini, foglioline comunque che sono magari state smangiucchiate, e mi piace proprio imprimerle sui miei tessuti e cercare di valorizzare ancora di più quella che è veramente la loro perfezione, la loro bellezza, anche se hanno questi piccoli difetti, perché diventano secondo me segno di unicità. E quindi sono assolutamente tra le mie preferite e le vado anche spesso a cercare, come ad esempio tante volte vado proprio a raccogliere anche le foglie che sono cadute, cerco di ridargli un'anima su questi tessuti, perché secondo me è importante valorizzarle sempre.
E quindi in questo caso, forse unico caso, il passaggio di un insetto nocivo che noi cerchiamo sempre di combattere invece diventa opera d'arte.
Esatto, proprio così, Lara, hai proprio trovato proprio quello che è il nostro obiettivo, è proprio quello, cioè comunque valorizzarla veramente al 100% in tutto quello che è la sua perfezione e la sua imperfezione.
Chiudiamo dicendo che chi sceglie di indossare i tuoi capi, i tuoi piccoli bambini, sono persone con un certo occhio di riguardo nei confronti della natura, oppure guardano soltanto alla bellezza di queste foglie impresse, stampate, questo ecoprint che è anche un po' di tendenza?
Sì, li abbiamo un po' entrambi, diciamo, comunque, perché poi alla fine quello che è importante per noi non è tanto il cliente finale, ma è semplicemente cercare di spiegare a ogni singolo capo e cercare di magari riuscire a far capire a sempre più persone quanto sia importante, comunque quanto sia bella la natura, e quindi cercare di rispettarla e non inquinarla e non rovinarla. Quindi il nostro obiettivo è proprio questo.
Ricordiamo, in conclusione vorrei ancora sottolineare l'aspetto ecologico di questo tuo lavoro e la valorizzazione di ciò che la natura ci dà, e quindi anche una foglia caduta che per qualcuno potrebbe non rappresentare nulla, per te invece rappresenta proprio il tuo sostentamento.
Esatto, rappresenta proprio quello che è il nostro oro, perché ce l'abbiamo attorno e quindi è bello valorizzarlo e sfruttarlo e non buttarlo via.
Quindi chi indossa Grimilde Canaria diventa modello di biodiversità.
Sì, esatto, è proprio quello che vogliamo anche passare, questo concetto.
E allora chiudiamo questa intervista con Michela Cattivelli, grimildecanaria.com, se volete saperne di più. Grazie Michela Cattivelli per essere stata con noi e buona estate.
Grazie a te Lara e grazie a tutti.
Tra poco gli esperti dell'Ora della Terra con alcuni consigli di stagione legati alla cura di orti, giardini e frutteti, con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. si torna a parlare di agrumi in compagnia di Daniele Reinhardt, agrumi che in luglio necessitano ovviamente di una concimazione, Daniele.
Sì, questo normalmente si fa una concimazione in primavera, una a luglio, poi l'altra la si può fare a settembre leggera, sempre per mantenerli su di giri. Perché? Perché sono in vaso e la loro capacità di esplorazione del terreno è limitata, allora noi dobbiamo costantemente aiutarli con delle concimazioni. Si può fare una concimazione organica, poi se la pianta magari è leggermente giallina possiamo ogni 10 giorni aggiungere un concime fogliare quando la si spruzza, oppure se vediamo che proprio la foglia, oltre ad avere i limoni gialli, ha anche la vegetazione dello stesso colore, vuol dire che ha una carenza di ferro, allora in questo caso è opportuno irrigarla con dei chelati di ferro, un sequestren, per dire, un nome commerciale. Ce n'è un altro che si chiama, se non sbaglio, Naturalis della Via Control, ma i venditori li conoscono. Si aggiungono all'acqua, attenzione perché i chelati di ferro colorano di rosso, dunque se abbiamo delle pavimentazioni, le mani non bisognerebbe toccarlo, allora può macchiare.
Naturalmente stiamo parlando di piante in vaso.
Ma sì, in Ticino diciamo che il 95% sono in vaso, ci sono delle eccezioni, qualcuno che poi costruisce le serre attorno, oppure nella zona di Brissago, Muralto, Locarno, dove sono zona molto caldo, oppure nella parte opposta a Quartino, sopra Quartino a San Nazaro, sono in piena terra, sempre ogni tanto col rischio di prendere una qualche gelatina nel mese di marzo, come è successo 5 anni fa.
Siamo in luglio, dunque le piante, diamo per scontato che anche quelle in vaso siano state però messe all'esterno, dunque la luce è sicuramente qualcosa di cui necessitano e che hanno in abbondanza in questo periodo.
Sì, senz'altro, quello che bisogna fare è avere l'accortezza. E se la pianta risulta a livello di chioma un po' squilibrata, allora mettere la parte carente a livello di forma, metterla verso sud e sempre dargli ogni tanto un giro affinché lei si possa sviluppare bene, specialmente se è posta davanti a un'abitazione o a un muro o a un ostacolo. Le piante sentono quello che si chiama la fuga dall'ombra e allora non si sviluppano in quella direzione. Avendo l'accortezza di girarle, loro compensano la forma e noi possiamo sempre tenerle belle e rigogliose e con una forma che ci gratifica.
Sarebbe ideale tenerle con sotto una specie di piccolo carrellino in maniera tale che sia anche un gesto semplice, senza spaccarsi la schiena per girarle o per trasportarle poi quando invece si abbassano o appunto si alzano le temperature.
Sì, anche perché se noi abbiamo dei vasi in coccio o in cotto o in terracotta, se sono posti su una pavimentazione non dobbiamo girarli o farli strusciare perché si consumano i fondi. Se noi guardiamo nelle grandi collezioni in Italia, come la collezione Medicea a Castello, hanno sempre una base in pietra, per cui vengono posti lì, ma per girarli li alzano, perché sennò si consumano e poi si spaccano i fondi.
Per quanto riguarda il controllo dei pidocchi, dei parassiti, insomma, diciamo che gli agrumi hanno comunque degli ospiti.
Ovviamente, come tutte le piante, in più, essendo piante in vaso, se sono sottoposte a stress idrici, sono molto più sensibili. Per cui è molto più facile che prendano pidocchi. Allora lì, nel caso dei pidocchi, è sempre importante un controllo visivo. Si va allo si irriga, si dà una controllata. Se ci sono 2 pidocchi non si interviene, perché arriveranno le coccinelle o le larve delle sirfide, quelle vespine che fanno il volo stazionario, che non sono vespe ma mosche. Si travestono da vespa per farci paura. Quelle che vengono sempre quando noi facciamo un picnic, sono sempre lì a guardarci. E allora non si interviene ai primi 2 pidocchi, se l'infestazione è forte, allora sì, col prodotto giusto, che può essere un olio di neem, per dire, un piretto naturale, e i pidocchi normalmente si mettono via in 4-4-8, sempre però ricontrollare, perché se la pianta rimane pulita, diciamo, dopo un trattamento, i pidocchi possono arrivare da altrove, perché quando una pianta è satura di pidocchi, quelle femmine che sono su questa pianta partoriranno delle femmine alate, così arrivano di nuovo sulla nostra pianta appena trattata. Per quello che riguarda un insetto un po' più ostico da combattere sono le cocciniglie, però normalmente non ci sono degli agrumeti da noi, per cui si può anche con un po' di pazienza andare con un pennellino, con un vecchio spazzolino da denti, controllare e spazzolarli via. Se l'infezione è molto forte è consigliabile fare dei trattamenti con degli oli, olio di colza, olio bianco per dire, olio di paraffina, però fateli in primavera molto presto, prima della fioritura o verso l'autunno quando la pianta smette di vegetare. Non fateli col caldo.
Questo è anche il periodo in cui ci piace comprare delle belle piante da tenere in giardino, da tenere all'esterno. Insomma, è un periodo in cui siamo un po' invogliati a comprare e portare a casa nuovi ospiti, nuove piante che poi faranno parte della nostra vita. Importante è non commettere un gesto sbagliato, non pensare anche alla fase invernale di quella pianta che abiterà con noi. Dunque, che cosa, Daniele, dobbiamo evitare? Chi dobbiamo evitare di comprare, di portare a casa? Perché la Svizzera italiana non ci permette di ospitare con facilità certe piante, certi agrumi?
Allora, se compriamo degli agrumi, in genere è importante avere un ricovero. Deve essere un ricovero fresco, non freddo, non sotto i 2 gradi, molto luminose, ma freddo, non caldo, perché sennò la pianta, lei percepisce una situazione anomala e comincia a perdere le foglie perché le giornate sono corte.
E quindi se ho il balcone in appartamento e ho solo il balcone, all'interno c'è il riscaldamento funzionante d'inverno, cosa faccio? Non posso avere un limone?
No, in casa assolutamente no, si defoglia perché è troppo caldo, le giornate sono corte, lui dice io devo riposare e gli diamo la temperatura alta, allora c'è qualcosa che non funziona e lui perderà le foglie e si disidrata molto più rapidamente. Allora in un balcone è anche molto più facile proteggerlo, lo si mette a ridosso dalle finestre per cui c'è sempre un po' di dispersione di calore e lo si può proteggere magari anche con un telo, un tessuto non tessuto, sempre però di fare attenzione ai momenti critici per un agrume quando fa troppo caldo d'inverno.
Ma ci sono degli agrumi che sono più decorativi, più esteticamente performanti, più belli, e altri invece che ci regalano proprio la frutta. Quindi in realtà si sceglie anche un po' in base a questo quando si compra un agrume.
Sì, questo non lo facciamo solo noi, lo facevano anche i nobili dei tempi, dai romani in avanti fino ai Medici così, perché la pianta è comunque un simbolo di ricchezza e anche simbolicamente era un aspetto molto importante perché c'è la capacità della pianta di avere i frutti e i fiori nel contempo e sono pochissime le piante che lo fanno. Possiamo magari trovare dei meli sulle pendici del Vulcano alle Canarie che arrivano a avere le mele e fiorire appena dopo perché se le temperature lo permettono. Allora è chiaro che è molto attrattivo. Chiaro che se prendo un agrume che viene dall'Australia, fa le foglie molto piccole, un po' grigiastre, il frutto grande più piccolo di un mirtillo, non è particolarmente bello da vedere. Però nella stessa dimensione prendiamo un kumquat di Hong Kong, foglia molto verde come un arancio e i frutti sono grandi come mirtilli arancioni, un po' molto acidi da mangiare, però voi avete lì un piccolo albero di Natale che è una bellezza. E lì bisogna un po' lasciarsi prendere dall'emozione quando vediamo un agrume, nel contempo capire se lo posso tenere. Un mandarino, per dire, classico tiene il gelo meglio di un altro limone o meglio di un cedro o meglio di una limette. Dopo oggi abbiamo dei limoni tipo il Meyeri che sopporta molto bene le temperature basse, ovviamente con dei limiti, quando arriviamo allo zero può funzionare, sotto no. Però abbiamo anche delle nuove varietà, però hanno un po' il difetto di essere molto spinescenti, che resistono bene all'esterno. Io le ho piantate in molti giardini e hanno giusto un difetto, sono molto vigorosi, diventano molto grandi, dunque bisogna avere molto posto.
Daniele, nella prossima puntata di che cosa ci parlerai?
Ma parleremo della preparazione delle piccole piante per l'innesto a gemma da effettuare in agosto.
Canta il cuculo nel bosco.
Mese di luglio, mese di potature. E quindi le persone che amano questo lavoro imbracceranno, porteranno nei loro giardini tutti gli attrezzi per potare le proprie siepi. Alfredo, quindi il mese è giusto per le potature, ma come si deve intervenire?
Il mese è giusto anche perché durante il mese di luglio la crescita del giovane germoglio ha avuto il tempo di maturare, di conseguenza ha avuto il tempo per ridare all'arbusto le sostanze nutritive che gli ha sottratto per poter crescere all'inizio. È anche giusto perché dopo la metà di luglio la maggioranza degli uccelli sono comunque usciti dal nido, di conseguenza se troviamo dei nidi saranno sicuramente ormai vuoti e non andiamo a disturbare questi animali. Chiaramente è un buon periodo perché ci permette di fare una potatura e di avere ancora una seconda crescita probabilmente a partire da fine agosto, settembre, che potrebbe fare ancora tempo a maturare prima dell'inverno. Dunque è veramente un momento strategico per la potatura delle siepi. E poi diciamolo che la maggioranza della crescita ce l'abbiamo proprio da partire dal mese di aprile fino al mese di luglio, per cui facendo la potatura nel mese di luglio noi abbiamo la siepe che rimane abbastanza ordinata per la maggioranza del periodo dell'anno.
Non sempre le siepi ci lasciano dormire sonni tranquilli, spesso, sempre più spesso, alcune di loro sono malate e si può proprio vedere, queste malattie si notano sempre di più, diciamo che alcune malattie sono proprio classiche.
Questa è anche una conseguenza delle scelte sbagliate che abbiamo fatto, abbiamo sempre cercato di fare delle monoculture anche nelle siepi, dunque centinaia di piante dello stesso tipo, inizialmente appena sono state piantate o introdotte nel nostro territorio, queste piante non avevano delle problematiche specifiche perché erano in effetti poche le piante presenti. Col tempo chiaramente sono diventate tante di numero e sono stati importati oppure i parassiti si sono specializzati a colpirle. Se pensiamo al lauro, una volta il problema del lauro era unicamente l'oidio, che comunque era già presente su altre specie, ora nel lauro abbiamo veramente tantissime altre malattie che ci sono sui prunus, malattie che ci sono anche sulle azalee come la tingide, senza parlare della cocciniglia. Veramente può essere, se la pianta non è veramente molto sana, si possono avere tantissime malattie anche sul lauro, senza parlare poi delle siepi di tuia. Sulle siepi di tuia negli ultimi 4-5 anni abbiamo avuto dei fortissimi attacchi di palmar festiva che ci fanno seccare questi parte della pianta e se non vengono tolti questi rametti secchi può andare completamente tutta la siepe. Dunque il danno può essere veramente forte. Questo deve far riflettere noi giardinieri in primis, ma soprattutto anche chi vuole mettere una siepe.
Una volta invece andava di pari passo con la costruzione della casa, casa uguale anche siepe.
Esatto, infatti nei paesi nordici questo problema non c'è, anche perché c'è un'altra cultura e i giardini vengono vissuti più dalla comunità. In Ticino siamo un po' più vicini alla cultura mediterranea italiana, chi ha un giardino vuole delimitare il suo spazio e non vuole che altri vengano nel suo spazio, dunque c'è un po' questo modo di fare.
E dicevamo, una volta che abbiamo deciso di averla questa siepe, decidiamo quale e andiamo a comperarla o il nostro giardiniere va a comperarla. Il fatto di portarsi a casa una siepe già un po' grandicella è sicuramente qualcosa che aiuta, perché sennò devono passare troppi anni, tanti anni. Ma se la compriamo già malata?
Ma solitamente le siepi devono essere, se le si acquistano da un vivaista o da un produttore, comunque sono controllate, le piante devono essere sane. A partire dal 1 gennaio 2020 ci sarà una nuova legislazione che riguarderà anche i vivaisti, ma come tutti i giardinieri, e tutte le piante dovranno avere un loro passaporto, dunque bisognerà sapere da dove arrivano. Chiedere consigli a un professionista è la cosa principale da fare, questo anche perché magari il professionista può avere un occhio per dire ma guarda qui, perché invece di mettere una siepe non possiamo fare un gruppo di arbusti che magari sì perdono le foglie, ma il professionista può anche sapere che a un certo momento dell'anno questa siepe potrebbe produrre delle bacche che possono dar cibo a degli uccelli e di conseguenza il nostro giardino può diventare un po' più vivo. Possono esserci delle piante che possono avere delle colorazioni durante l'anno per far vivere un po' di più le stagioni nel proprio giardino, invece di avere semplicemente un muro verde o un prato verde. Dunque anche la colorazione, anche questo cambio di stagioni può far apprezzare il giardino e può essere più interessante vivere il giardino anche nelle diverse stagioni, senza dimenticare i profumi, senza dimenticare le fioriture. C'è veramente un ventaglio di possibilità che sono, direi, infinite.
Se avete qualche domanda, beh, scriveteci oradellaterra@rsi.ch.
Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che stava a vegliare. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che stava a mezzanotte. Arriva il cambio accompagnato dal capoposto, poi sentinella ritorna al tuo posto sotto la tenda a riposare, poi sentinella ritorna al tuo posto sotto la tenda a
Tiziano Pedrinis. Nell'orto una cosa è fondamentale, quella dell'accesso all'acqua, come irrigare, come dare abbastanza liquidi ai nostri orti.
Ma prima di tutto bisognerebbe forse dire perché si deve dare acqua. In primo luogo bisogna dare acqua agli ortaggi in modo particolare, perché sono dei vegetali che crescono molto rapidamente e in generale hanno delle foglie anche abbastanza ampie e quindi hanno una grandissima necessità di acqua, e in più hanno anche delle radici relativamente superficiali, quindi l'umidità deve sempre essere presente in modo da poter garantire alla pianta un corretto approvvigionamento di questo elemento, che serve anche per veicolare le sostanze nutritive di cui ha bisogno. Naturalmente l'acqua deve essere somministrata in base alla situazione meteorologica, poiché l'evapotraspirazione, questo termine definisce praticamente l'evaporazione da parte delle foglie e l'evaporazione da parte del terreno, può variare a dipendenza della situazione climatica. In generale, quando si dà una irrigazione è necessario a dare una quantità sufficiente, e nel caso del pomodoro bisogna pensare che questo è di circa 1,5 litri o 2 litri al giorno. Come irrigare? Irrigare, per chi ha un sistema di irrigazione localizzata, quindi questo sistema definito a goccia, è importante, direi che è quasi indispensabile che questa irrigazione avvenga giornalmente, poiché in questo caso abbiamo i nostri ortaggi che hanno le radici concentrate dove c'è l'emissione dell'acqua. Mentre per chi ha un sistema di irrigazione tradizionale, anche 2 o 3 volte alla settimana sono più che sufficienti, ma a questo caso naturalmente bisognerà tener conto in modo molto più importante rispetto a quanto si fa quando si dispone di un impianto di irrigazione a goccia. Chi ha un sistema di irrigazione tradizionale, quindi per aspersione con la canna, anche 2 volte alla settimana è più che sufficiente, ma bisogna naturalmente tener conto maggiormente della situazione meteorologica. Una buona irrigazione deve comportare almeno 12-15 litri di acqua per metro quadrato, anche 20 se abbiamo un terreno più pesante. Questo semplicemente perché i terreni pesanti sono capaci di trattenere meglio acqua dei terreni leggeri, quindi dei nostri terreni sabbiosi. Quindi chi si trova nel Mendrisiotto potrà bagnare un po' di più rispetto a chi si trova sul piano di Magadino.
Quando è meglio, Tiziano, irrigare?
Il momento ideale per l'irrigazione è alla mattina presto, quando abbiamo la temperatura dell'acqua che è molto più vicina alla temperatura della foglia. E questo naturalmente al mattino presto, ideale sarebbe prima addirittura del sorgere del sole, quindi alla mattina alle 6, 6 e mezza sarebbe veramente il momento migliore. Poi per quale motivo? Semplicemente perché un'irrigazione col caldo provoca degli shock alla pianta e uno shock sulla pianta potrebbe portare anche dei problemi a livello di fitosanitario, penso in modo particolare a malattie fungine e anche all'attacco però in certi casi di parassiti animali. Tante volte mi si chiede se si può bagnare anche durante il giorno e qui devo dire una cosa, che non bisogna confondere un intervento sulla coltura chiamata bassinage, che significa semplicemente inumidire la foglia quando è il momento più caldo della giornata, in modo da dare alla foglia una certa possibilità di lavorare, perché quando abbiamo delle temperature elevate, magari anche situazione di umidità relativa molto bassa, la foglia non lavora più e quindi con questo intervento rinfreschiamo le nostre piante. È una situazione un po' che accapita anche a noi durante l'estate quando abbiamo delle caldane. Cosa cerchiamo per rinfrescarci? Cerchiamo una bella doccia. E questo è anche positivo per le piante, in modo particolare sul pomodoro, che nei casi in cui si trova in una situazione di stress di questo genere potrebbe avere delle difficoltà a livello di formazione dei frutti, nel senso che forma sul frutto stesso una necrosi apicale e questo naturalmente porterebbe a delle perdite molto importanti. Bisognerebbe inoltre fare una differenza fra i differenti ortaggi nella somministrazione di acqua. Abbiamo delle piante che sono molto esigenti o molto più esigenti di altre. Fra quelle che hanno una grande esigenza di acqua cito le coste, cito il sedano e cito naturalmente il pomodoro. Poca acqua invece è necessaria per fagiolini, cipolle e pori, cioè piante che hanno un apparato fogliare molto più ridotto.
Quindi anche questo è da calcolare quando si compone il nostro orto.
Questo sarebbe da calcolare, ma sovente molto difficile per il fatto che non abbiamo una disposizione, diciamo, apposita tra le piante che hanno una poca esigenza a livello irriguo, tra le altre che hanno invece un'irrigazione molto più elevata. Quindi è molto difficile, generalmente si fa una media e si trova la soluzione ideale in questo senso.
Si possono creare gravi errori bagnando eccessivamente?
Dipende un po' dalla situazione del terreno. Nei casi di terreni leggeri, come nel caso del piano di Magadino o del Sopracione in generale, dove abbiamo dei terreni che sono molto sabbiosi, in questo caso, anche se bagniamo troppo, abbiamo semplicemente una perdita di acqua per percolazione, quindi l'acqua passa nel sottosuolo senza creare alcuna difficoltà. Dove abbiamo dei terreni più pesanti, come nel caso del Sottocenere o del Mendrisiotto, in questo caso potremmo avere degli ristagni d'acqua che potrebbero portare a delle difficoltà a livello radicale e addirittura le piante potrebbero anche deperire.
E a livello di risparmio energetico e quindi anche a livello di risparmio di acqua?
A livello di risparmio di acqua è chiaro che dando troppa acqua abbiamo una perdita in questo senso, ma se ne diamo troppa poco abbiamo poi anche la difficoltà che le colture non si sviluppano correttamente. Bon, se si ha una grande disponibilità di acqua meglio dare un po' di più che un po' meno, però dove naturalmente l'acqua è molto rara bisogna naturalmente fare attenzione.
L'Ora della Terra torna la prossima domenica. Da Lara Montagna l'augurio di una buona domenica sulle frequenze di Rete 1. A tra 7 giorni.
Sei come un fiore pieno di poesia, per me tu sei l'amore, tutta la vita mia. Senti bambina, prestami attenzione, voglio cantarti una canzone. Vieni con me sul valle, oh bella verso schina. Noi canteremo uniti in cor i dolci canti dell'amor. Ti donerò quel fiore color del ciel sereno che va dicendo a te non ti scordar di me. Thank you.
dal pianto scendi, la valle tu hai lasciato e alla vendemmia attendi. Là tra i vigneti brilla il sole d'or, mentre festoso salta un cor. Vieni con me su in valle, oh bella bergastina, noi canteremo uniti in cor i dolci canti dell'amor. Ti donerò quel fiore color del ciel sereno che va dicendo a te: non ti scordar di me.